Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Un'amicizia del nuovo romanzo di Silvia Vallone pubblicato da Rizzoli. Questo romanzo parla naturalmente di un'amicizia fra due adolescenti, Elisa e Beatrice, di questo legame fortissimo, quasi simbiotico, che queste due ragazzine hanno a 14 anni, ma si parla anche della fine dolorosa di questa amicizia e della ferita naturalmente che ne consegue. È un romanzo che parla anche di social e di immagine, perché una delle due, Bea, è destinata a diventare un influencer di moda di grande successo. Ed Elisa, diciamo, è un po' critica nei confronti di quello che Bea è diventata, indipendentemente dal fatto appunto che si è aperta questa ferita perché loro due non si parlano da tantissimi anni. Possiamo dire che tutto gira intorno ad una domanda: la vita ha davvero bisogno di essere raccontata per esistere? E questa è la frase finale del romanzo, ma diciamo che non abbiamo fatto spoiler perché naturalmente è una domanda generica alla quale poi ognuno darà la sua risposta. Silvia, partiamo allora con i personaggi. Abbiamo Elisa che a 33 anni ripercorre un po' la storia della sua amicizia adolescenziale con Bea, recupera cioè i diari dei 5 anni del liceo e del primo anno di università. Che ragazza era prima, insomma, a 14 anni Elisa?
Elisa era una ragazza di provincia, molto amante dei libri, come possibilità di vivere le vite degli altri, ma anche come una specie di nascondiglio in cui nascondersi appunto dietro le parole e quindi nell'invisibilità a cui danno accesso le parole, esattamente il contrario appunto della sua amica Beatrice, a cui appunto poi chiederà di essere salvata forse da tutta questa invisibilità.
E infatti, perché Beatrice fin da ragazzina è appassionata di make-up, è appassionata di immagine, devo dire che ha anche una madre che la spinge in quella direzione perché le fa fare gli shooting fotografici già appunto a 13-14 anni. Le figure delle madri in questo romanzo sono molto importanti, perché Elisa ha una madre che potremmo definire anche un po' naif, mettiamola così, sembra quasi disattenta ma è capace anche di grande amore, e invece la mamma di Beatrice sembra apparentemente essere una donna che vuole realizzare se stessa attraverso la realizzazione così anche estetica della figlia. Che madri sono queste due madri, appunto?
Ecco, l'importanza, secondo me, dell'amicizia in età adolescenziale è proprio perché è il primo momento in cui tu puoi chiedere a un'altra persona di aiutarti a tradire i tuoi genitori, la tua storia familiare, la tua educazione, la tua geografia, e in particolar modo, spesso per una figlia femmina, a tradire le aspettative di tua madre, lo sguardo di tua madre, che appunto è stato devastante in qualche modo e determinante sia per Elisa che per Beatrice. Elisa è goffa, si veste in maniera trascurata, ha molta paura del suo corpo e della sua femminilità, anche perché sua madre non le ha mai in qualche modo insegnato un linguaggio dell'apparenza che fa comunque parte di noi, e non le ha neanche insegnato un linguaggio della femminilità che lei potesse in qualche modo masticare per reinventare il proprio. Dall'altra parte invece Beatrice è condannata a un rigore feroce nel condividere la propria apparenza da subito, prima ancora che esistessero i social, per cui in effetti Beatrice subisce tutta una serie di fotografie che la congelano in una perfezione devastante, la perfezione dei capelli, del trucco, degli abiti, e quindi queste due amiche nel segreto della loro amicizia riescono finalmente a donare una all'altra un po' di respiro, un po' di alterità. Ognuna cerca nell'altra la parte mancante di sé.
Ecco, c'è una frase che dice Beatrice a un un certo punto che nel momento in cui riguarda le fotografie alle quali l'aveva, diciamo, costretta sua madre, lei è proprio in quelle fotografie che si sente amata, cioè perché il rapporto con sua madre passa attraverso l'immagine, così come per Elisa, naturalmente anche lì abbiamo delle grandi disattenzioni di sua madre. Per esempio, quando era bambina la lasciava da piccolissima proprio in biblioteca come se fosse un servizio di babysitteraggio gratuito, eppure anche lì c'è un rapporto intensissimo di amore e di respingimento.
Certo, il fatto è che nelle foto che la madre di Beatrice le scattava, lei è la figlia ideale, lei è la figlia come se la immaginava Ginevra, appunto, la madre. Invece Elisa non è mai fotografata da sua madre, anzi, no, viene fuori sempre male, sfocata, tagliata, giusto ogni tanto nelle gite del Natale. Quindi sono due madri che apparentemente trattano le figlie in modo opposto, però il loro dramma è un dramma simile ed è un dramma, mi viene da dire, universale femminile, cioè stiamo parlando di due madri che sono due donne a cui è stato in qualche modo insegnato a sacrificare se stesse per i figli, a rinunciare a se stesse per la famiglia, a restare in un angolo tagliati fuori dalla storia, che poi è l'educazione inaccettabile che ancora oggi tutte riceviamo. E questa rinuncia delle madri a se stesse comporta un dolore, un'infelicità che poi gioco forza si riversa su queste figlie, che si sentono l'onere, no, di realizzare in qualche modo le madri, oppure di tappare i buchi delle madri.
Ecco, venendo a qualche elemento di trama senza fare troppo spoiler, diciamo che Elisa è nata biella, poi per una serie di circostanze si trova a vivere in questa cittadina di provincia che tu definisci solo T-puntato, senza dare un'identità precisa, ed è qui che appunto incontra Beatrice. E in questa cittadina di provincia lei vive per poco tempo, sia con la madre, col fratello e col padre, perché la madre si era momentaneamente riappacificata con il padre, però alla fine, diciamo, finisce per vivere da sola con il padre. Elisa sente fortissima la mancanza della madre. Lei questa distanza la vive come un abbandono profondo.
E questo è un altro problema della maternità raccontata e pubblicizzata come assoluta, cioè il fatto che poi il distacco, la separazione, che è sana ed è fondamentale se tu vuoi diventare te stesso, una persona adulta, se tu vuoi scegliere quello che vuoi diventare indipendentemente dai tuoi genitori, ecco che questo distacco da questa maternità così assoluta diventa traumatico, diventa impossibile, perché se la madre è tutto, tu gioco forza, come si sente spesso Elisa, non sei niente senza di lei. Questo naturalmente è pericolosissimo e dannosissimo. Ed è proprio il padre, la figura di un padre presente, sano come Paolo, che può cambiare questo discorso, perché naturalmente se il padre inizia a essere presente, inizia a fare il genitore, la madre può essere meno assoluta e può essere anche lei più libera, e i figli possono beneficiare di un linguaggio diverso, di un linguaggio come quello appunto paterno, che in questa storia invita a uscire da quella placenta fisica così forte e andare verso la cultura, verso il linguaggio, addirittura verso il web.
Infatti, perché il padre di Elisa, Paolo, avrà un ruolo fondamentale poi nella vita di Bea, perché lui è un ingegnere appassionato di informatica e fa vedere alle due ragazzine praticamente gli albori di quello che era il web, le spinge a creare un blog. Elisa è decisamente meno interessata all'argomento, ma Bea percepisce da subito che attraverso quello strumento riuscirà a realizzare se stessa. Elisa, da adulta a 33 anni, quando ricostruisce questa storia, è molto molto critica con la sua ex amica. Cos'è che non le piace di quello che è diventata Bea?
Beh, Elisa è critica anzitutto perché l'amica l'ha persa, e appunto la fine di un'amicizia è qualcosa che ti resta in gola, che non riesci mai a elaborare fino in fondo, forse perché appunto l'amicizia è quella grande officina sperimentale dell'identità, per cui se tu perdi un amico perdi un pezzo di te stesso, un amico non lo puoi lasciare, non puoi elaborare il lutto, e quindi in qualche modo non finisce mai di finire, e ce l'hai con lui perché ti senti tradito dal fatto che se ne sia andato. E poi in questa storia c'è un ulteriore aggravante, cioè che Elisa, fino a gran parte del libro, il suo più grande desiderio non l'ha realizzato, mentre l'amica l'ha realizzato alla grande.
Che era quello di diventare scrittrice per Elisa, invece non diventerà tale, insomma.
No, e invece l'amica, appunto Beatrice, anche grazie al padre di Elisa, piano piano, con largo anticipo però su tutti, impara il linguaggio del web e della fotografia e poi diventerà appunto il sogno della nostra epoca, cioè la fama a livello globale, tutti sanno tutto di te, almeno in apparenza, però Elisa in realtà sa tutto ciò che le foto non mostrano, sa tutta la storia nascosta dietro quegli scatti sempre uguali dell'ex migliore amica, e quindi è questo che non digerisce la sua visibilità, perché conosce appunto tutta la storia invisibile della persona e non del personaggio Beatrice.
Ecco, Silvia Vallone, questo non è il primo romanzo in cui tu analizzi un'amicizia fra adolescenti. Ovviamente ricordo la tua famosissima opera prima, Acciaio, che era diventata anche un film, ma poi erano arrivati anche Marina Bellezza, Da dove la vita è perfetta. Tutti i romanzi in cui ci sono personaggi sempre molto giovani, in alcuni casi giovanissimi, ci sono storie di amicizia profonda e anche conflittuale a volte, e ci sono città di provincia in cui tutto questo si svolge, mentre il sogno è proiettato nella città più grande. Come mai ti piace così tanto indagare il rapporto dell'amicizia, soprattutto fra gli adolescenti?
Perché quella è la stagione che mi ha dato più nostalgia nell'età adulta. Ecco, infatti per me questo romanzo, Un'amicizia, chiude proprio il cerchio di questi 10 anni di romanzi che ho scritto, e in qualche modo dice anche loro addio, nel senso che io ho sempre avuto paura dell'età adulta come fine di quella potenzialità meravigliosa che tu hai nell'adolescenza, quando appunto tutto puoi immaginare, ancora la vita può essere come tu la vorresti, in cui tutti i desideri, no, sono possibilmente da realizzare. Non, è l'età delle grandi speranze, oltre all'età delle grandi sperimentazioni, la prima migliore amica, il primo amore, tutto iniziale, la scoperta dei propri talenti o delle proprie passioni per la prima volta, è tutto epico. E poi si arriva nell'età adulta in cui tutto non è più possibile, in cui si iniziano a contare i fallimenti, questo grande tabù della nostra società, in cui scopri che tutto non hai costruito, tutto non hai vinto e che sei diventato te stesso, con questi limiti, con queste crepe che non si risolvono. Quindi diventare adulti è una perdita per molti aspetti, però per tanti altri accettare se stessi è un'enorme liberazione.
Ecco Silvia, tu hai detto che si chiude un po' un ciclo con questo romanzo Un'amicizia, quindi vuol dire che in futuro la tua narrativa non tornerà più su questi temi, appunto gli adolescenti, l'amicizia e i sogni, insomma, che questi stessi adolescenti pensano di poter realizzare nella vita?
È una bella domanda. In realtà in questo momento per la prima volta forse mi sento veramente libera di poter scrivere qualsiasi cosa, perché diciamo che quello che mi stava veramente a cuore, appunto l'amicizia, l'adolescenza, fino ad oggi in qualche modo l'ho risolto con me stessa. Di sicuro però sono praticamente certa che continuerò a ambientare in provincia parecchi romanzi, perché quella è una condizione dell'anima e della geografia interiore che invece non ho affatto esaurito e che per me è strutturale.
Grazie a Silvia Vallone, ora in libreria con il romanzo Un'amicizia, pubblicato da Rizzoli, disponibile anche in ebook e in audiolibro su Storytel. Grazie Silvia.
Grazie mille.
Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
Il cacciatore di libri.
Immagino Immaginate di essere nel 2050, immaginate che la Sicilia sia una regione diventata l'elogio della stupidità, tanto che viene chiamata Stupidistan. In questa regione non esistono più regole, non si pagano le tasse, le scuole sono chiuse perché di fatto non ci voleva più andare nessuno, proliferano una serie di malattie dimenticate nel resto del mondo perché lì hanno abolito i vaccini. I rifiuti vengono lasciati ovunque. Questo è il mondo surreale e grottesco che Stefano Amato ha immaginato nel suo romanzo Stupidistan, pubblicato da Marcos y Marcos. È un romanzo naturalmente in parte distopico, ma direi soprattutto satirico. Stefano, allora partiamo innanzitutto da questo mondo che ti sei inventato prima ancora di parlare della trama. Perché ti sei inventato un mondo così? Si capisce proprio vagamente che c'è una sottile critica a un certo tipo di modernità, a un certo tipo di realtà.
Sì, bravissima. L'idea è partita dall'osservazione diretta della Sicilia, che è il posto dove sono nato e dove vivo. E ho notato che c'è un tipo di siciliano che magari non viene molto raccontato, che sta pian piano prendendo il sopravvento e che è il siciliano che, non so, è uno spoccaccione, è volgare, ricorre quanto più possibile alla violenza, odia le regole, perfino quelle basilari, quelle che ormai andrebbero date per scontato. E quindi, osservando che questo tipo di siciliano sta piano piano appunto prendendo il sopravvento, ho immaginato questa Sicilia del futuro in cui gli unici siciliani buoni, diciamo, si sono arresi, sono andati via, e la maggioranza assoluta della popolazione siciliana è formata appunto da questo tipo di siciliano che io chiamo stupido, in realtà...
Stupido, proprio come esatto. Abitante dello Stupidistan, dello stato, della regione dello Stupidistan.
Esatto, ma è un termine, insomma, omnicomprensivo, nel senso che comprende... non è una stupidità innata, sono persone che magari usano male la loro intelligenza, diciamo, ecco.
Ecco, direi che alcuni di questi elementi critici che tu hai sottolineato possono essere riferiti non solo alla Sicilia, ma immagino un po' anche a tutta l'Italia. Però tu hai voluto raccontare la realtà che conosci bene perché sei siciliano, vivi a Siracusa, lavori lì. I siciliani si sono un po' arrabbiati leggendo questo tuo romanzo?
No, perché... i siciliani che leggono sono d'accordo con quello che ho scritto e i siciliani che prendo di mira non leggono, quindi comunque sono due mondi che non si
incontrano. Caspita, questa è una dichiarazione veramente forte, insomma, che stai facendo.
Ma è proprio vero. Infatti, quando tu dicevi che comunque si riferisce a tutta l'Italia, è un po' ho i miei dubbi, perché comunque la Sicilia è sempre comunque avanti in certe statistiche non proprio lusinghiere, non so, mi riferisco al numero di libri letti all'anno, alla dispersione scolastica, al numero dei NEET, questo termine che va di moda, quelli che non studiano, non lavorano e non imparano un mestiere. Quindi forse la Sicilia era il posto perfetto dove ambientare Stupidistan.
Ecco, direi che ci si può permettere di criticare una terra se si vive all'interno di questa terra. Se l'avesse fatto una persona, non so, che abita a Roma o che abita a Milano, sarebbe risultato piuttosto stridente, magari offensivo. Invece tu sei immerso in quella realtà e, diciamo, hai chiaramente estremizzato in modo grottesco degli elementi caratteristici della tua terra.
Sì, bravissima. Secondo me anche in questo libro ho detto cose che magari mezza Italia pensa, però non ha il coraggio di dire perché farebbe la figura che ha fatto qualche mese fa, qualche anno fa, non so se ti ricordi, Philippe Daverio, quando criticò i siciliani e si prese un sacco di...
Sì, si creò tutta una polemica all'epoca e invece esatto. Chiaramente nel momento in cui questi difetti e queste problematiche vengono messe in evidenza da uno scrittore che in Sicilia ci vive, è naturalmente diverso. Veniamo alla trama del tuo romanzo. La protagonista è una giovane donna, 30 anni, Patti Carnemolla, che fa la dog sitter a Roma. Lei è di origini siciliane, i genitori in realtà erano siciliani, di fatto da quando è piccola ha vissuto a Roma, anche perché dalla Sicilia, intesa come Stupidistan, si fa fatica ad uscire e ad entrare, quindi lei non c'è mai stata. Per una serie di situazioni rocambolesche che adesso non chiariamo, si ritrova suo malgrado nuovamente in Sicilia, a Stupidistan. Lei tenta di fuggire e poi in realtà viene portata in un manicomio. Perché nella regione appunto dello Stupidistan finiscono in manicomio le seguenti persone. Cito il tuo romanzo, è un personaggio che appunto è all'interno del manicomio che parla. A un certo punto delle nostre vite ci siamo messi a fare troppe domande, una cosa imperdonabile in questo posto, insieme ad altri difetti che non passano certo inosservati. E Patty chiede: ma a quali difetti ti riferisci? Curiosità, spirito critico, voglia di migliorare le cose, e ovviamente il peggiore di tutti, la gentilezza. Insomma, chi è che ci finisce in manicomio?
In manicomio ci finiscono gli ultimi esseri pensanti dello Stupidistan. Questa cosa della gentilezza mi premeva particolarmente perché è una cosa che ho notato molto. Io ho 43 anni, quindi comunque metà della mia vita l'ho vissuta, e da quando sono piccolo ho notato che la gentilezza sta come passando di moda in questo posto. Se sei gentile, sei un debole, quindi sicuramente qualcuno si sta approfittando di te. Quindi se voglio che nessuno si approfitti di me, non devo essere gentile. E sono...
Devo dire che c'è un ribaltamento dei piani completo dentro Stupidistan, perché appunto le persone che normalmente dovrebbero essere quelle più intelligenti, preparate, che possono guidare magari virtualmente un paese, finiscono per essere quelle invece, retrocesse di grado e chiuse in manicomio.
Sì, che è quello che succede già oggi in Sicilia, nel senso le persone che un po' hanno studiato, che leggono, che insomma saprebbero forse come sistemare un po' le cose, si tengono lontane dalle stanze del potere perché comunque non c'è speranza né di entrarne né di cavarsela. E quindi c'è questo ribaltamento. Magari tu vedi persone nelle stanze del potere che non parlano neanche l'italiano, figurati l'inglese, e poi magari c'è quello che parla tre lingue che fa il commesso da Zara.
Ecco, in questo mondo alla rovescia, Patty Carnemolla alla fine si troverà comunque invischiata, perché cercherà di scappare, non ci riuscirà. Adesso non diamo troppi elementi, non facciamo troppo spoiler, però lei dall'interno cercherà un po' di cambiare il sistema. E così, con quale atteggiamento mentale?
Bravissima, lei proverà a cambiare un po' le cose dal basso della sua mediocrità, come si definisce lei stessa, non ha ambizioni, fa la dog sitter, non legge per sua stessa ammissione, semplicemente l'unica arma che ha in mano, in realtà sono due: una è un minimo di buonsenso che le è rimasto, due, il fatto di essere cresciuta lontano dalla Sicilia, quindi comunque nonostante fosse figlia di siciliani ha avuto il tempo di crescere in un ambiente in cui immaginiamo con delle regole, si spera, nella Roma del 2050 comunque si saranno lasciate alle spalle un po' di difetti. Quindi niente di particolare, non volevo che Patty fosse l'intelligentona che capita in un mondo di stupidi, ma semplicemente una persona normale, nella media, che però ha conservato un minimo di buonsenso, che è tutto quello di cui dispone.
Ecco, l'ironia inevitabilmente è una tua cifra stilistica, altrimenti non avresti potuto scrivere un romanzo del genere. Come l'hai applicata appunto alla scrittura e quanto conta nella tua vita?
Nella mia vita conta molto. Quando ho cominciato a scrivere il libro ho capito presto che se non l'avessi buttata anche sul ridere, sulla commedia, il libro non poteva funzionare, perché comunque non ti puoi prendere sul serio se ambienti un libro nel posto più stupido del mondo. Secondo me la letteratura di oggi si prende un po' troppo sul serio, e quindi mi sembra che abbiano sempre più spazio i libri un po' cupi sulla depressione, su cose che vanno male. Magari è sempre stato così, non lo so, però mi piaceva insomma pendere più dall'altra parte, dalla parte della commedia, Pur dicendo cose serie, non ci dimentichiamo che comunque i famosi film della commedia italiana, dei vari, non so, Risi, Comincini, Monicelli, facevano ridere, sì, ma facevano anche pensare, comunque affrontavano cose serie, affrontavano la guerra, il dopoguerra. E quindi, sì, in questo senso per me è importante scrivere di cose magari divertenti, ma allo stesso tempo che hanno il loro peso specifico nella realtà.
Grazie a Stefano Amato, ora in libreria con Stupidistan, pubblicato da Marco Simarcos. Grazie Stefano.
Grazie a voi, arrivederci.
E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri-Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.